Trattativa, un solo colpevole, la procura di Palermo. Tutti contro i PM, Colle, consulta, CSM, ANM, governo e partiti. Solo Di Pietro, Grillo, Ferrero e De Magistris li difendono. Mancino e le telefonate, so tutto, non dirò mai nulla. La fine dei nastri dalla cassaforte all'inceneritore. I DVD con le intercettazioni di Napolitano sono in mano ai titolari dell'inchiesta, ancora più isolati. Un PM, sono mortificato come cittadino. Di Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza. Da Palermo. La voce di Giorgio Napolitano non è mai stata trascritta. Le quattro telefonate che hanno pizzicato il capo dello Stato a colloquio con Nicola Mancino tra dicembre 2011 e febbraio 2012, mentre l'indagine sulla trattativa mafia Stato si avviava alla conclusione, non sono mai state riversate su carta. I colloqui segreti che la consulta ha ordinato di eliminare con un'interpretazione estensiva della privacy del Presidente della Repubblica sono racchiusi in un paio di DVD, custoditi in una cassaforte, e affidati ai titolari dell'inchiesta Nino Di Matteo, Lia Sava, Francesco Del Bene e Roberto Tartaglia, che adesso vivono in un clima di maggiore isolamento. In procura i magistrati si rifiutano di commentare la sentenza. Uno di loro, sfogandosi, dice: «Sono mortificato come cittadino più che come PM. Ma chi ha visto materialmente quei DVD? E soprattutto chi li ha ascoltati? Il primo a sentire in diretta la voce di Napolitano è un sottufficiale dell'ufficio ascolti della DIA. È lui l'uomo che ha ascoltato e registrato i poco più di 9.000 colloqui telefonici di Mancino nei primi mesi di quest'anno, quando esasperato dal timore di finire sul registro degli indagati della Procura di Palermo, l'ex ministro dell'Interno tempestava il Quirinale con richieste continue di protezione e copertura istituzionale. Perché quelle intercettazioni? La procura le aveva richieste non solo nei confronti di Mancino, ma anche di altri protagonisti dell'indagine sulla trattativa, come l'ex ministro della giustizia Giovanni Conso, per evitare che i testi potessero concordare tra loro versioni di comodo, depistando le indagini. È verosimile, scriveva infatti il GIP Riccardo Ricciardi nell'ordinanza che il 4 novembre dell'anno scorso autorizzava la DIA ad accendere il registratore, che gli esponenti politici possano entrare in contatto fra loro in vista degli interrogatori fissati e che possano anche entrare in contatto con altri soggetti che rivestivano cariche di rilevante importanza all'interno del DAP per riferire elementi utili alle indagini sulla trattativa di cui non si è ancora a conoscenza, se non addirittura per concordare tra loro versioni di comodo. Sui nastri audio, da quel momento, si riversavano centinaia di ore di conversazioni, migliaia di chiamate, miliardi di parole. Nessuno, però, poteva immaginare che in mezzo a quella babele di comunicazioni frenetiche di una classe politica in fibrillazione finisse impigliata la voce del capo dello Stato, aprendo un conflitto senza precedenti tra i poteri dello Stato. Ma quella voce, casualmente, arriva, e arriva per quattro volte, dal dicembre 2011 al febbraio 2012, in quattro telefonate intercettate sulle utenze di Mancino per una durata complessiva di 18 minuti di conversazione. Il sottufficiale in ascolto drizza le orecchie, capisce che la voce al telefono è quella di Napolitano, ma non può far altro che il suo dovere. E il suo dovere è quello di ascoltare e registrare e riversare tutto nei DVD che qualche giorno dopo arrivano sui tavoli della procura. Ed ecco che altre quattro persone si ritrovano ad ascoltare i file audio con la voce del presidente. Sono i primi titolari dell'indagine sulla trattativa, oltre a Di Matteo e Sava, Antonio Ingroia e Paolo Guido. Cosa dice Napolitano a Mancino? Si sa solo che i PM ritengono quei file penalmente irrilevanti e si concentrano sulle intercettazioni di Mancino e D'Ambrosio, che invece offrono all'ascoltatore una miniera di preziose informazioni. In quei colloqui, a ruota libera, l'ex ministro dell'Interno e il consigliere di Napolitano parlano della competenza dell'indagine sulla trattativa, della necessità di coordinare le visioni giuridiche delle procure interessate, Palermo, Firenze e Caltanissetta, persino della possibilità di arrivare a una vocazione, ovvero strappare l'inchiesta a Ingroia e ai suoi colleghi. D'Ambrosio si mostra più che disponibile alle richieste di Mancino, riferisce le sue ambasciate al capo dello Stato, al punto da coinvolgere il procuratore nazionale Pietro Grasso, che rifiuta ogni soccorso, così come il PG della Cassazione Vitaliano Esposito e il suo successore Gianfranco Ciani, che collaborano nel tentativo di coordinare la procura di Palermo con le altre procure. La speranza di Mancino, evidentemente, è quella di tarare l'indagine sul principio di non perseguibilità dei politici coinvolti. Sono dello stesso tenore le sue telefonate con Napolitano, mistero, dalla cassaforte dove sono attualmente custoditi quei DVD con le conversazioni più segrete della storia repubblicana usciranno, a questo punto, solo per essere consegnate al GIP. Che dovrà distruggerli, rifacendosi alla norma richiamata nella sentenza della Consulta, l'articolo 271 del CPP, che però si riferisce alle conversazioni che riguardano il segreto professionale e non interessa la figura del capo dello Stato, e inoltre prevede il ricorso al contraddittorio tra le parti, ovvero a una legge che non c'è. L'intervista. Pace, avvocato della procura, ma il GIP non è obbligato a distruggere quelle bobine. Di Silvia Truzzi, dice Alessandro Pace, professore emerito di diritto costituzionale e difensore della procura di Palermo nel conflitto di attribuzioni sollevato dal Quirinale di fronte alla Consulta. La norma citata dalla Consulta non esisteva nel luglio scorso quando fu sollevato il conflitto. E da qui partiamo. Professore, la Corte sostiene che alla Procura non spettava di omettere di chiedere al giudice di disporre l'immediata distruzione delle intercettazioni. Verissimo, ma la Procura non l'ha fatto perché ai sensi sia dell'art. 268 CPP, sia dell'art. 271 CPP. Norma invocata dall'Avvocatura dello Stato e tenuta presente dalla Corte Costituzionale, il GIP, prima di disporre la distruzione delle intercettazioni, deve necessariamente sentire le parti in contraddittorio. Questa è l'interpretazione data dalla Corte di Cassazione alla luce degli articoli 111 cost, principio del contraddittorio, e 24 cost, diritto alla difesa. La Procura di Palermo ha pienamente rispettato la normativa vigente prima del ricorso del Colle. La Corte ha invece dettato una nuova norma, valida nei confronti della sola Procura di Palermo. Si tratta di un conflitto di attribuzioni, non di un giudizio di legittimità costituzionale di una legge, in forza della quale la Procura dovrà trasmettere immediatamente al GIP la documentazione relativa alla registrazione, senza che le altre parti ne abbiano contezza, ma al solo fine di consentire al GIP di ordinarne la distruzione. Tuttavia, poiché il GIP non è vincolato dalla sentenza della Corte, potrebbe o dar luogo al contraddittorio o sollevare la questione di costituzionalità sull'articolo 271, così come interpretato dalla Corte. Quindi la Consulta rimprovera alla Procura di non aver voluto violare il principio costituzionale del contraddittorio. È paradossale, ma è così. La Corte, a proposito dell'immediata distruzione, cita l'articolo 271, terzo comma, Ciò significa che ha ritenuto applicabile il primo comma dell'articolo dove si sancisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite nei casi non consentiti, o il secondo comma nel quale si allude al divieto di intercettare le conversazioni avvocato-cliente, ministro di culto fedele e così via. Qual è la sua opinione? La mia opinione di studioso, e dico di studioso, è nel senso che né l'uno né l'altro comma potessero applicarsi alla specie, non il secondo comma perché non sussiste l'eadem ratio per sostenere che nella specie vi possa essere un'analogia tra il capo dello Stato e un avvocato e un sacerdote, ma nemmeno il primo comma nel quale si parla di casi non consentiti di intercettazioni. Esiste bensì il divieto di intercettazioni dirette a danno del Presidente della Repubblica nell'art. 7, terzo comma della legge 219/1989, ma non esiste nel nostro ordinamento alcun divieto di intercettazioni indirette. Lo ha detto la stessa Corte Costituzionale nella sentenza 390/2007 con riferimento alle intercettazioni dei parlamentari interpretando l'art. 68 cost, e lo si deve ripetere anche per il citato art. 7, per la semplice ragione che le intercettazioni casuali costituiscono un fatto fortuito, e i fatti fortuiti non possono essere né imposti né vietati, se ne possono disciplinare le conseguenze, ma non i fatti in sé e per sé. Professore, la Corte Costituzionale ha scritto che non spettava alla Procura di Palermo valutare la rilevanza della documentazione relativa alle intercettazioni delle conversazioni telefoniche del Presidente della Repubblica. Vuol dire che i PM avrebbero dovuto staccare il registratore non appena riconosciuta la voce di Napolitano? Significa proprio questo, il che urta però con la consolidata giurisprudenza della nostra Corte di Cassazione secondo cui è legittima la captazione accidentale di una conversazione rilevante come notitia criminis o come prova in un processo penale. Mi chiedo, e se in un futuro lontano venisse casualmente intercettato il Presidente della Repubblica le cui parole facciano sospettare l'esistenza di fatti configurabili come alto tradimento o attentato alla Costituzione nei quali egli sia implicato, cosa dovrebbe fare il PM? Distruggere seduta stante il file e dimenticare l'accaduto? Però escludere a priori le intercettazioni accidentali del Presidente significa dargli una ipergaranzia? È vero, ammettiamo pure e personalmente sono disposto a farlo che il Presidente Napolitano si meriti questa ipergaranzia, ma siamo certi che i futuri Presidenti della Repubblica avranno la stessa levatura morale dell'attuale Presidente, vede? Queste battaglie le si fanno non perché si è a favore o contro una certa persona, ma perché la Costituzione sta al di sopra dell'uomo onesto come del disonesto. Guai al giorno nel quale un padre non rimproverasse un figlio per una marachella da lui fatta solo perché gli vuole un bene dell'anima. Di Pietro dichiara, episodio grave. Noi stiamo con Ingroia. Il leader dell'IDV e il senatore Ligotti hanno presentato un DDL e lanciato le adesioni a sostegno del PM di Sara Nicoli. Una soluzione forzata, che non solo non risolve, ma aumenta se possibile la confusione sulle modalità di distruzione delle intercettazioni tra Nicola Mancino e Giorgio Napolitano. Si tratta di una sentenza legislativa che produce l'effetto perverso di spostare l'attenzione dalla gravità del fatto, sostiene Antonio Di Pietro, e nel contempo costringe il GIP della Procura di Palermo a commettere il reato di abuso d'ufficio. Il leader dell'Italia dei Valori e l'avvocato senatore IDV Luigi Ligotti, il dispositivo della sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dato ragione alla Presidenza della Repubblica sul conflitto d'attribuzione sollevato contro la Procura di Palermo, l'hanno studiato con grande attenzione. E al di là della questione politica, che cioè quelle telefonate tra Mancino e gli uffici del Quirinale restano un fatto gravissimo, c'è anche una questione squisitamente legislativa che nessuno, allo stato dell'arte, si è preso la briga di valutare, e che lascia il GIP di Palermo con il cerino in mano. C'è un vuoto normativo che va colmato, ha spiegato Ligotti, e la Corte non lo ha risolto. Nella sentenza si dice che il GIP dovrà distruggere le intercettazioni senza contraddittorio, quando invece l'articolo 269 del codice di procedura penale dice esplicitamente che la decisione sulla distruzione di intercettazioni casuali di persone protette deve avvenire in seguito ad un'udienza preliminare tra le parti. Se il giudice non fa questa udienza e distrugge in solitudine le intercettazioni, commette un reato perché distrugge elementi che fanno parte di un processo. A questo punto mi chiedo a quale norma di appoggerà il GIP per raggiungere lo scopo che gli ha imposto la Corte senza incorrere in un reato. La domanda resta senza risposta, anche perché è un problema che riguarda solo il GIP di Palermo, non altri. Ma visto che tutta questa storia nasce da un vuoto legislativo, Di Pietro ha pensato bene di presentare un DDL in Commissione Giustizia, sia della Camera che del Senato, perché si affronti questo problema e lo si risolva nel più breve tempo possibile. Nel frattempo resta molto pesante il problema politico che accompagna l'intera vicenda. Lungi dall'idea di attaccare il capo dello Stato, ha commentato Di Pietro, quella che è uscita fuori è l'immagine di una procura sconfitta. Questa sconfitta viene ricondotta al procedimento principale, che è la trattativa tra Stato e mafia, che invece c'è stata, come è stato riconosciuto anche dalla Procura di Firenze. Il leader IDV, dunque, tiene ferma la barra sul proprio punto di vista. L'inopportunità di quella che considera una sentenza legislativa, che ha dato luogo a delle forzature. Proprio in virtù di questo, IDV ha lanciato la campagna Io sto con Ingroia contro la campagna diffamatoria che il giornale ha attivato ai suoi danni, riaffermando in questo modo il diritto di ogni cittadino, anche se si chiama Ingroia, ad esprimere le proprie idee. Abbiamo attivato le adesioni online per il sostegno a Ingroia con la email Io sto con Ingroia@gmail.com e con il sito Io sto con Ingroia.it.